Iniziamo con il primo contributo. Abbiamo più volte cercato di raccontare come la letalità del carcere, oltre alla violenza diretta dei pestaggi, delle torture, all'induzione al suicidio, ecco, la violenza del carcere passi anche per l'abbandono sanitario. Oggi possiamo ascoltare la testimonianza dalla reclusione in ospedale, in articolo 11 dell'ordinamento penitenziario, quindi ricovero detentivo in contesto sanitario, di Marco Bondavalli, Marco Leandro Bondavalli, una persona che sta vivendo sulla propria pelle questa condizione. Abbiamo in più occasioni raccontato della incompatibilità delle sue condizioni di salute con la detenzione, al di là del fatto che, come credo sia importante ribadire, è veramente difficile immaginare il concetto, assumere il concetto acriticamente di compatibilità con il carcere. Forse è più opportuno parlare di capacità di sopportazione, capacità di adattamento. Ma questo contributo, appunto, che racconta l'assoluta normalità delle procedure che portano alla letalità del carcere per abbandono sanitario, cioè descrive molto efficacemente quest'altra forma di afflizione. Ne abbiamo parlato in altre occasioni con le testimonianze della sorella di Marco Bondavalli. Oggi possiamo ascoltare direttamente la sua testimonianza.
Sono Bondavalli Marco Leandro, sono a raccontarvi la mia storia. Sono nato il 24/5/77 e detenuto al momento presso il regime di 11 OP presso l'ospedale maggiore di Parma, con fine pena 2046. Sono stato arrestato al carcere di Ravenna nel 2021, il 31 gennaio, poi trasferito il 28 febbraio al carcere di Reggio Emilia per avvicinamento, che avrebbero dovuto darmi la detenzione domiciliare, perché ero già incompatibile allora, già incompatibile nel 2011 dal centro clinico di Pisa, poi di nuovo nel 2018 dal centro clinico di Parma, dove sono stato scarcerato e mandato in detenzione 147, in detenzione domiciliare a casa. Comunque, vengo portato a Reggio Emilia e succede questo. Trovo il medico del reparto, che è stato denunciato ben 8 volte lui e 4-5 volte il carcere di Reggio Emilia, quindi tutto quello che succede presso il carcere di Reggio Emilia per me non è una novità. Ho visto gente uscire morta, ho visto gente uscire maltrattata, ho visto di tutti i colori io in quel carcere. Sono stato tenuto 9 mesi in isolamento per il Covid, nel reparto proprio isolamento, dove c'era le celle dove mettevano gli isolati. Io sono stato rinchiuso lì e tutti i giorni chiedevo: ma perché non mi mettete in reparto normale? Perché non mi mettete in reparto normale? Fino a quando ho dovuto, dopo 9 mesi, fare una denuncia. E dopo che ho fatto la denuncia, guardate caso, sono stato spostato al quinto piano, in sezione quinto piano. Lì ho visto tutto di più, come viene trattata la gente, come viene trattata e maltrattata. Ci sono degli agenti bravi, ma sono più quelli che quegli altri, senza fare nomi. A Reggio Emilia c'è tante persone, c'è 2 reparti dove ci sono quelli psichiatrici e quegli altri. Ci sono 2 reparti che lì veramente c'è da mettersi le mani nei cappelli, che se andasse lì dentro la ASL, secondo me si gidano il carcere immediatamente. Poi comunque l'area sanitaria c'è della gente che veramente ha bisogno e che muore in carcere, ma è normale che uno vuole togliersi la vita. Ma come fa a vivere così? C'hai già del male, non ti curano, tutto ti danno una tachipirina, per il dolore ti danno una tachipirina, per quello ti danno una tachipirina, per quell'altro ti danno una tachipirina, e poi non ti mandano a fare le visite, non ti mandano a fare i controlli, perché a fare i controlli ci vuole il personale penitenziario. A volte c'è la gente che sta male, non hanno il personale penitenziario da mandare fuori a fare le cure alla gente o a fare i controlli alla gente. Io sono in condizioni pessime, per colpa di questo medico sono stato rovinato, ve l'ho già detto, e vengo trasferito al centro clinico di Parma. Parma mi prende sotto gamba, nonostante avevo già un'incompatibilità del 2018, si è permesso il dirigente sanitario di farmi una perizia medico-legale senza neanche venirmi a visitare, ok? Non mi è neanche venuta a visitare dicendo che io al momento ero curato in carcere, quando invece in carcere era ben 6-7 mesi con delle pressioni, che tutto documentato sulle cartelle cliniche, tutto documentato, con delle pressioni a 200, 220, 240 di massima, con delle 195 e mai sotto i 160, 150, 140 di minima. Se questo è essere star bene e andare bene, allora non so cosa dire. Poi dopo tutte le ulteriori patologie, infezioni per continue, urosepsi continue, fino a quando l'11/3/2023 sono stato ricoverato al repartino di Parma e da lì non sono più uscito. A distanza di 4 mesi, una sera, un venerdì sera faccio una sepsi urinaria, incomincio a tremare nel letto, chiamo l'assistente e l'assistente per ben 3 volte urla, e c'ho il testimone a fianco che dichiara che ha sentito tutto, dice: Bondavalli sta facendo finta, lascialo stare. Bondavalli stava facendo finta, però Bondavalli, guarda caso, ha fatto una urosepsi con uno shock settico multiorgano che mi hanno preso per i capelli, che sono arrivati che avevo una pressione molto bassa, dai 50 ai 60 di massima con dei 35-40 di minima, e bastava poco perché ero in coma, deliravo. Mi hanno tenuto in piedi il battito fino alla mattina con 5 litri di roba. Mi hanno portato in rianimazione dove pensavano che non ce la facessi. Dopo 7 giorni ci sono saltato fuori e sono rientrato nel reparto di immunologia dove sono tuttora, che sono passati ben 12 mesi che sono ricoverato qui al Maggiore a Parma. E quello che voglio dire è semplicemente che i medici, questi due agenti, si sono permessi di fare questo, lasciandomi dalle 7:30 di sera, senza chiamare i soccorsi, fino alle 11:45 che è cambiato il turno, senza dire neanche alla gente che montava che Bondavalli stava male. La gente se ne è accorto perché è venuta a fare la ronda e mi ha trovato che stava male. Alle 11:45 sono stati chiamati i soccorsi e lì mi hanno trovato in quelle condizioni. E da lì è partito tutto. Oggi abbiamo chiesto alle telecamere, sono passati ben 7 mesi, né il direttore del carcere di Parma, né nonostante c'è una denuncia, nonostante abbiamo fatto la richiesta tramite avvocato, nonostante abbiamo fatto tutto, le telecamere ancora non sono state consegnate, non è intervenuto nessuno ancora, stiamo ancora aspettando. Qui secondo me non c'è solo l'omissione di soccorso, ma anche il tentato omicidio, la cosa è molto grave. Però tiriamo avanti e andiamo avanti col racconto. Arrivo nel reparto di immunologia dopo la rianimazione, dove comunque continuamente sono sotto sepsi urinarie, attaccato a una parenterale totale perché non riesco a alimentarmi da solo, perché vomito, una dumping syndrome dove vomito continuamente, vado in diarrea con tutto quello che mangio. Queste sono le mie condizioni. Ho fatto 7-8 setticemie, 2-3 trasfusioni nell'arco di un mese, anche addirittura 2 trasfusioni alla settimana. Hanno cercato di fare di tutto, però i reni purtroppo sono, i 2 ureteri sono andati, sono corticalizzati e mi provocano infezioni continue. E adesso mantengo un catetere vescicale fisso che dovrò poi togliere e continuare gli autocateterismi se ci salterò fuori. Ma comunque la previsione si parla, dopo che gli ureteri non si può più far niente, non si può più toccare niente, perché hanno montato anche 2 stent e me li hanno dovuti togliere a distanza di un mese, e si parla di dialisi o trapianto, cosa che io non posso fare perché sono allergico a tutti gli antibiotici. Io ho solo 4 antibiotici, sono colonizzato nelle vie urinarie da Enterobacter Focolace Complex, Morganella Morgani, Escherichia coli. Nel sangue sono colonizzato a vita da 2 stafilococco auri, 1 gram positivo e 1 gram negativo, e la candidemia che mi viene più volte al mese perché comunque faccio un'alimentazione parenterale totale. Hanno provato a togliermela e a darmi a alimentarmi in modo normale, ma non si riesce perché sto male. Ho avuto un volvo 5 mesi fa allo stomaco, all'intestino, mi si è girato sotto sopra, dopo l'intervento non vado neanche più di corpo. Da lì mi è venuto questa cosa, quindi io non riesco più ad alimentarmi neanche. senza avere dolori, crampi e roba varia. Quindi le mie condizioni di salute oggi sono queste. E il magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, dopo 3 anni di rigetti e rigetti e rigetti e rigetti su rigetti, mi conferma una 11OP in detenzione ospedaliera. Il problema di questa 11OP è che il magistrato, sorvolando la 146, non rispondendo neanche, passa direttamente dandomi una 11OP in detenzione ospedaliera fino al 6 febbraio 2026. Ma quando mai si è visto che uno, dopo 12 mesi che è in ospedale, deve starci ancora 2 anni? In un ospedale fisso, dove l'ospedale fisso e anche i dottori dicono che più di 3 mesi non si ci può stare in un ospedale pubblico, e l'ospedale è un posto di altamente infettivo, dove posso rischiare di prendere altre infezioni, e non vengo neanche, e vengo lasciato qua 2 anni, secondo loro? Io sono arrivato ad un punto oggi che, se non mi viene cambiata la misura e non mi viene risposta la 146 e mi viene sospesa la pena come ne ho di diritto, nelle condizioni in cui sono, perché non penso di a parte il volere, perché non ce la faccio più, ma neanche in quelle condizioni in cui sono, dove può essere la pericolosità non vedente al 100%, con i reni finiti, con le vie urinarie andate, con il cuore con dei problemi, con un'alimentazione parenterale attaccata, con delle setticemie e shock settici continui, multiorgano, dove rischio la vita giornalmente, io da un momento all'altro posso morire. Queste sono le condizioni in cui mi tengono sotto tortura oggi la magistratura. Siamo andati in una camera di consiglio, l'avvocato si è sentito dire dal magistrato di sorveglianza che io stavo migliorando. Secondo me non hanno neanche letto le carte, e ho fatto fare una relazione sanitaria, medico-legale, anche da uno dei più bravi di Bologna, che fa le perizie CTU in tribunale a Bologna anche, dove dice che io assolutamente ho bisogno di una pena alternativa e non posso stare in carcere, ok, e neanche in quelle condizioni qua, e abbiamo questo per quello la 146. La 146 non mi hanno neanche risposto. Io spero che mi venga data, perché ve lo dico sinceramente, io non ho più la voglia di vivere in questo stato, non ce la faccio più, sono sfinito, penso tutto il giorno che chiudere gli occhi e non svegliarmi più è l'unica soluzione, sono depresso, sono in depressione, non ho più lo psicologo, quindi io anche sotto il coso alla notte piango, non dormo più la notte, sto male. E non ce la faccio più, io ho il dovere e il pensiero di dover andare a casa, incominciare a chiamare tutte le volte, tutti i giorni che esco per di casa, per andare in ospedale, a dovermi curare in quelle condizioni qua, io devo chiamare una forza dell'ordine? Ma dove posso scappare io, che io ho bisogno che mi portino dappertutto e mi devono dare una mano anche a vestirmi e a darmi una mano negli atti quotidiani della vita normale? Io chiedo per favore, nelle vostre possibilità, che chiunque mi può aiutare mi aiuti, perché io sono arrivato, non so quanto posso durare psicologicamente ancora, perché psicologicamente sono sottoterra e presto ci andrò, perché vedo che l'unica via di uscita è il cimitero, altra strada io non ne vedo. Vi dico grazie e tutto, e comunque il carcere non sta rovinando solo me, ma rovina altre gente, e sono a conoscenza anche di altri fatti gravi che purtroppo sono successi soprattutto al carcere di Reggio Emilia, perché il carcere di Reggio Emilia di gente ne ha rovinate e continua a rovinarne. Questo non ho vergogna di dirlo, perché io personalmente ho fatto 8 denunce a questo medico e 2 denunce a Reggio Emilia, al carcere personalmente.
E poi ripeto, io se, spero che mi diano quello che mi devono dare nel giro di breve tempo, perché qui secondo me ci scappa un altro morto che sono io il prossimo.
Questa è la testimonianza di Marco Leandro Bondavalli. Attualmente in articolo 11 dell'ordinamento penitenziario, quindi ricovero detentivo in contesto sanitario. Vediamo come anche l'aspetto appunto della cura della salute delle persone imprigionate possa diventare uno strumento afflittivo, possa diventarlo in modalità più o meno volontarie, consapevoli, più o meno diluite all'interno della burocrazia deresponsabilizzante. Gli esiti sui corpi e sulle vite delle persone sono molto chiari.